venite, acclamiamo al Signore, noi siamo venute. Quindi abbiamo cercato sempre di acclamare al Signore, non solo nella liturgia, ma di aiutarci con gli esercizi spirituali a far sì che la nostra vita acclami al Signore. Allora in questa luce, in questo contesto, voglio riprendere tre passaggi, applicandoli però, proprio perché concludiamo gli esercizi spirituali, perché fruttifichino nella vita, prendo questi passaggi in chiave personale, cioè come qualcosa che si applica a te, che tu devi applicare proprio a te, che ti riguarda personalmente. Il primo passaggio. Deuteronomio fa memoria delle cose grandi fatte dal Signore. Vi fu mai cosa grande come questa? E si udì mai cosa simile a questa? È Mosè che parla al popolo. Questa cosa che, cioè, un popolo abbia udito la voce di Dio parlare dal fuoco, come l'hai udita tu, Mosè, il popolo. Ma completa, vi fu mai cosa come questa, che udendo la voce che è la voce di Dio che esce dal fuoco, una persona rimanesse viva. Ebbene, la storia di ciascuno di noi è una storia in cui il Signore è uscito dal silenzio e ti ha chiamato, ti ha chiamata, e ti ha chiamata non come qualcosa che il Signore ripete, ma ti ha chiamata personalmente, così come eri, per diventare come Egli ti vuole, per portarti dietro i tuoi limiti, le tue pecche, eccetera, anche le tue illusioni, magari i tuoi sogni, ma proprio tu sei stata chiamata. Ogni chiamata potrebbe far esclamare a un osservatore attento: ma chi mai è stato chiamato come te? Sì, vi trovate nella stessa esperienza, vi trovate nello stesso gruppo, nella stessa fraternità. Quante cose simili. Eppure di ciascuno si può dire: è mai accaduto che una venisse chiamata come te? Sembrerà una forzatura questa, non è una forzatura. La storia è sempre personale. È una persona che viene chiamata ad uscire da sé e a diventare anche segno di una chiesa che esce da sé e che ha da rivelare e da donare, in mezzo a tutti i limiti, ma da rivelare e da donare qualcosa di proprio, di unico. Sei stata chiamata per questo. Del resto, la Bibbia stessa ci educa ad applicare alcune cose che il Signore dice a tutto un popolo, ma poi impersonate in una singola persona e in modo del tutto originale. Per esempio, Massimo e Maria, la figlia di Sion, eccetera. Quello che si dice di lei, si dice della Chiesa, ma in lei è in modo singolo, personale, ma si può dire di ciascuno di noi. Allora senti questo grido, questa parola che ti deve svegliare sempre, non lasciarti intorpidire, non lasciarti rilassare, che è una parola assolutamente simile a un comandamento: rilassati, quante forme perché questo accada, no? Invece devi rilassare, devi mettere a fuoco. È il fuoco di Dio che esce dal silenzio, fa udire la voce di Dio, a cui non puoi resistere, né come chiamata, né come forma di purificazione rispondendo alla chiamata. Che questo fuoco, questa parola ti bruciano. Certo, nella libertà puoi anche resistere, puoi anche dire di no. Poi l'hai detto all'inizio, magari lo dici in tante piccole circostanze. Ma resta comunque sempre vero che in te è accaduto qualcosa di assolutamente originale. Dio non fa mai le copie. Ma quindi fissa questa certezza, perché quello che è originale davanti al Signore, per il Signore, si sviluppi pienamente. E non ti manchi mai la gioia di dire: il Signore mi ha voluto me, proprio me, non anche me, non in più, in aggiunta, tra tante, no, ha voluto me. Lui solo poteva arrivare a prendermi così. Il secondo passaggio, dalla lettera agli Ebrei, sviluppa ancora il tema dell'ascolto. Il Signore parla dal fuoco e il popolo ascolta e diventa popolo tanto quanto ascolta. Qui a parlare è il Signore risorto, vivente, presente. E la dinamica sacramentale lo fa attingere. Noi attingiamo questo mistero vivo, presente, nella liturgia, ci risveglia. C'è un'immagine di Dio che scuote fino a far traballare, come una sorta di terremoto imprevisto. Non temere quando il Signore ti scuote, quando il Signore vede che vacillo, ti fa egli stesso vacillare, perché se devono finire alcune certezze, perché se ne generino altre, ci sia spazio per altre, per ulteriori passi del cammino, devi un po' vacillare. Non è possibile diversamente, ma sempre perché si generi qualcosa di nuovo nel cammino che corrisponde proprio a quella originale personale chiamata e fa prendere corpo a questa chiamata. La condizione che la lettera agli Ebrei presenta è che noi possiamo distinguere, è un grande discernimento questo, distinguere ciò che è destinato a restare e ciò che è destinato a finire, e anzi, che prima lo facciamo finire meglio è. Catturano spesso le cose che non hanno consistenza. Ci sono cose destinate a passare, sono cose destinate a restare per sempre. Forse la cultura in cui siamo immersi e quindi il clima in cui viviamo non sa più fare questa distinzione, non sa più soppesare il senso vero, il peso specifico a livello di valore, di significato. E quindi inevitabilmente travolge l'uomo, la persona, la sua dignità, la sua vita, sua e di altri. Che cosa cambia se la vita è così? Se siamo tutti destinati a non restare, presi così, diventiamo anche noi cose che passano. Invece il Signore, come fuoco divorante che purifica, mi chiama, fa netta distinzione tra le cose visibili e le cose invisibili, le cose che durano, che stanno, e le cose di un momento, dice proprio così il testo, non questo brano, il testo biblico, sono cose di un momento, effimere, hanno dentro di sé già il passato, il non più, eppure hanno una presa fortissima, fortissima sulla nostra psicologia, sulla nostra sensibilità, ma anche sui nostri affetti, sulle nostre emozioni, poi. Un peso fortissimo. Ecco. Tu stai radicata nelle cose che restano, nel mistero dell'amore di Dio, nel rapporto così personale e così comunionale con Lui, che è la consistenza della tua vita. E che scopri essere una vita di comunione, di fraternità, non per te, per gli altri, per tutti. Un'apertura, uno scenario stupendo da far cantare il cuore, non solo il mio, il tuo, il cuore di tutti i popoli. Stai salda. Stai salda, non farti ingannare. Capisco, anche un'emozione ti può portare, come un elastico che si tira. E poi però quando torna indietro ti colpisce. Terzo passaggio, terza ripresa. È un racconto che mostra cosa succede quando la casa, cioè la casa della vita quindi, poggia sulla sabbia. Quando invece poggia sulla roccia. Ed è chiarissimo. Non un po', un po', come le case di questi giorni. Tutto quello che vivi, tutto quello che pensi, che senti, che sperimenti anche emotivamente, deve stare dentro questa saldezza, altrimenti non saresti più tu. Poi il Signore ti riprende, ma noi dobbiamo lavorare perché resti questa saldezza e la vita costruita sulla roccia. Del resto, la vita della Chiesa, tutta la Chiesa, in tutti i tempi, sulla pietra. Sulla roccia, su Cristo, pietra angolare, su cui costruire la vita, su Pietro che prende nome da pietra, non viceversa. Allora la cura delle cose che tengono, che stanno, che non ti tradiscono, ma che sono la tua salvezza. Gli strumenti di sicurezza, la corda, la picozza, alcuni strumenti di sicurezza. In tutte le esperienze della vita, se devono avere un senso, o se ce l'hanno e vogliamo che sia vissuto, devono avere questa prerogativa, accettare questa condizione di essere su qualcosa di saldo, ecco, sulla roccia, sulla pietra, come questa casa. È il mio augurio come frutto di questi esercizi. Ognuna a modo suo, per la situazione, le condizioni, però tutti insieme con questa saldezza.